Sei un imprenditore? Forse oggi ti farò scoprire qualche cosa che non sai della tua azienda. Alcuni mesi fa pubblicai una puntata sull'analisi della centrale rischi della Banca d'Italia, quella con Pier Giacomo Drappero di Acris. Non so se ve la ricordate, comunque vi metto nelle note il link. In quella puntata Pier Giacomo regalò un po' di analisi alle aziende degli ascoltatori di Merita e saltò fuori una cosa che io non mi sarei mai aspettato. Un paio di analisi evidenziarono alcune CR che contenevano degli errori di cui l'imprenditore non era assolutamente a conoscenza. Vi dico subito che con l'aiuto di Pier Giacomo le aziende hanno risolto, ma nell'immediato questi imprenditori rimasero abbastanza sconcertati. Oggi quindi tornerò sull'argomento cercando di capire insieme a voi cosa fare quando nella centrale rischi è presente una segnalazione che non ci dovrebbe essere. Benvenuti su Merita, io sono Giorgio Minguzzi e come vi ho appena accennato oggi torniamo a parlare di centrale rischi della Banca d'Italia. Vi dico subito che se non avete mai richiesto la vostra centrale rischi o se non sapete di che cosa stiamo parlando, nelle note dell'episodio trovate un video che per prima cosa vi spiegherà che cos'è la CR e subito dopo vi darà tutte le istruzioni passo passo su come richiedere la vostra. Sono contento quindi di riavere con noi Pier Giacomo Drappero di Acris. Ora, per chi non conoscesse Pier Giacomo è un imprenditore e un professionista proveniente dal settore bancario ed informatico e grazie alla tecnologia di Acris offre alle aziende un servizio di elaborazione, riclassificazione e analisi dati della centrale rischi. Accogliamolo quindi subito fra noi, Pier Giacomo, benvenuto su Merita.
Buongiorno a tutti, grazie Giorgio di avermi invitato e un saluto a tutte le persone che ti seguono, che sono tante in Italia.
Grazie, grazie mille. Senti, nella puntata che abbiamo registrato insieme un po' di tempo fa, abbiamo poi realizzato un po' di analisi della centrale rischi e un paio di ascoltatori si sono un po' spaventati perché all'improvviso hanno scoperto una segnalazione in centrale rischi di cui non avevano proprio idea o che addirittura pensavano di avere già risolto da anni. La Banca d'Italia o il sistema bancario non è tenuto ad avvertire l'azienda o la persona di una segnalazione negativa?
Allora, la risposta e no, non sono tenuti se non per uno specifico caso che è quell'iscrizione a sofferenza che la banca, se ritiene l'azienda normalmente, ecco, più che la persona fisica, dover non poter, come possiamo dire, onorare quelli che sono i debiti che ha nei confronti del sistema bancario, ad un certo punto ha facoltà di iscriverla in sofferenza, come si dice tecnicamente, e questo viene veicolato da una comunicazione formale che l'istituto di credito deve fare. La Banca d'Italia non ha un compito di nessun genere se non quello di tenutario della database della centrale rischi, quindi recepisce l'informazione e la mette a disposizione di tutto il sistema bancario che accompagnano questa azienda. Quindi non devono fare nessuna segnalazione se per esempio io sconfino nell'affidamento che ho, faccio uno sconfino, viene registrato in centrale rischi e la comunicazione avviene lì all'interno, non c'è altro tipo di comunicazione.
Certo, ecco, questi due ascoltatori che si sono un po' spaventati, diciamo, grazie alla tua analisi, hanno scoperto questa cosa, mi hanno un po' colpito e ho un po' la domanda delle domande. Cosa comporta avere un problema in centrale rischi? E se fino a ieri non se ne erano accorti, a me viene da dire, ma sono andati avanti lo stesso, perché dovrebbero interessarsi della centrale rischi?
Questo è uno scenario che oramai è superato e passato. Oggi la centrale rischi ha un peso specifico molto importante per il sistema bancario, per giudicare i dati presenti. Va da sé che è necessario che l'azienda li conosca, altrimenti non so come spiegarlo, però non ha nessun significato che l'azienda continui a fare lo struzzo e mettere la testa sottoterra e non verificare e controllare i dati. I motivi sono, uno, tecnico: i dati sono di proprietà dell'azienda, quindi è necessario che vengano conosciuti, che si conoscano. Due, invece, sono le conseguenze di questi dati. Oggi, come ho detto prima, la centrale rischi ha un peso importante all'interno del giudizio di merito di credito che abbiamo sulla nostra testa, no? Il famoso rating bancario. È naturale che se la centrale rischi non è un bigliettino da visita perfetto e bellissimo creerà delle negatività nel giudizio e quindi nell'algoritmo che calcola il voto di rating porterà ad avere una negatività, e questa negatività per l'impresa si traduce in che cosa? Si traduce nel costo del denaro più alto, oppure, ancora più grave, nel non poter accedere più al credito, perché le banche ritengono che l'azienda non è meritevole di ricevere denaro. Ricordo sempre a tutti i convegni a cui partecipo che il primo mestiere del sistema bancario non è vendere denaro, ma è quello di abbassare i rischi che corre nei confronti dell'azienda, quindi le loro energie vengono messe soprattutto per far sì che il rischio che loro corrono sia il più basso possibile. Se si alza il rischio, loro preferiscono alzare anche le mani e tirarsi indietro. Questo è.
Certo, ma in questa situazione, quando tu hai tutte le banche che convergono in un PDF, di fatto, che è un grande PDF, nei confronti della Banca d'Italia con delle informazioni, mi viene da dire, non c'è il rischio che siano tutti contro di me, che sono l'azienda, e quindi che manipolino i dati, no? Io, a pensar male, ecco, si fa peccato, ma poi a volte ci si prende.
A volte si prende. In questo caso invece no, non è così, fortunatamente direi. I dati di Centrale Rischi sono chiamati e considerati dati oggettivi, quindi non sono dati che vengono che possono essere manipolati. Per precisione ti dico, se vogliamo chiamarla manipolazione, un errore di segnalazione, allora sì, possono essere manipolati. Cosa significa? L'istituto di credito, faccio un esempio paradossale, anziché scrivere 40.000 scrive 4.000, scrive nel senso che trasmette il flusso informativo sbagliato, quindi anziché 40.000 trasmette 4.000, è naturale che è un dato manipolato perché non è un dato reale, ma non è fatto con cognizione di mettere in difficoltà un'azienda o una persona fisica, è fatto perché il flusso informativo è enorme e l'errore ci può stare. Diverso è, ed è proprio per quello che la centrale rischi ha un peso importante nel giudizio di merito di credito, diverso è il tema invece dei dati presenti per esempio nel bilancio, no? Che è l'altra controaltare importante delle aziende nel merito di credito. Quelli si chiamano dati soggettivi e vengono e possono essere, ovviamente come tutti sappiamo, manipolati, nel senso che l'azienda o lo staff dello studio di commercialista che segue l'azienda e loro volontà scrivere i dati che meglio credono, quindi sono soggettivi. E quindi questa è la differenza. Comunque il centrale rischi, i dati non sono manipolati.
Il bilancio è un po' come una coperta, la tiri un po', esatto, da tutte le parti e poi racconti un po' una storia, ecco.
Sì, senti, esatto, esatto.
Nel preparare questa puntata sono andato a fare come sempre un po' di ricerca su Google e ho visto che ci sono delle keyword che hanno tantissime ricerche su Google, e ce n'è una in particolare che mi ha colpito, che è cancellare segnalazioni centrale rischi. Ora, cliccando su uno di questi siti che saltavano fuori nella SERP di Google, sono finito su un'azienda che prometteva la cancellazione totale delle segnalazioni. Ora, io capisco, quando hai citato un errore di input di dati, no? 40.000, 4.000, 4.000, 40.000, uno dice guardate che vi siete sbagliati, controllano e cancellano. E questo penso che sia il caso normale, che può essere risolto facilmente. Certo. Però mi viene da dire, cioè, se tu hai preso dei soldi dalla banca e non li ridai, non è che potrò cancellare questa cosa così, con un battito di bacchetta magica.
O col cancellino di scuola.
Esatto, non vedo tante alternative. Quindi cosa vuol dire questa cancellare le segnalazioni dalla centrale rischi?
Ok, facciamo il punto e le distinzioni fra le cose che abbiamo detto. Un errore di segnalazione dell'istituto bancario, abbiamo compreso che può essere cancellato, quindi come si prende il cancellino e si va sul quaderno e si cancella, idealmente parlando. Normalmente, ti direi il 99%, lasciamo un 1% fuori, il sistema bancario quando gli viene segnalata l'errore, gli viene segnalato l'errore, alza la mano e dice ho fatto un errore, e con i tempi un po' lunghi, perché i tempi tecnici non sono una telefonata o un'email, fa la correzione di questo dato, retrodatando anche tutti quei mesi in cui lui ha continuato a fare questo errore. Diverso è invece, io ho una negatività all'interno della centrale rischi,
certo.
Ok, l'unica maniera per poterla eliminare è, come hai detto giustamente tu, è pagare il debito, quindi sanare la situazione debitoria. L'azienda che tu hai trovato su internet che utilizzava questa frase ha sicuramente fatto una forzatura commerciale, fammi dire, perché comunque le persone fisiche o le aziende che hanno una difficoltà in centrale rischi in Italia sono ovviamente parecchie, no? Naturalmente, quindi poter dichiarare che ti faccio togliere la segnalazione negativa ha un appeal, diciamo, da claim commerciale importante. Questo però non è reale, non è vero, non si può eliminare. Cosa si può fare? Si possono ottenere dei benefici. Facciamo degli esempi. Io ho un debito, a volte anche molto vecchio, che ogni mese, ricordo, il sistema bancario ripropone, vediamolo così, ogni volta che il sistema bancario, in questo caso la banca
emette la centrale rischi,
trasmette il dato e viene messa la nuova centrale rischi, il dato è sempre lì e ogni mese si aggiorna, al limite peggiora anche di importo, perché se ci sono degli interessi che maturano, eccetera, eccetera. Cosa si può fare in questi casi? In questi casi si può fare una trattativa, usiamo questo termine, quindi un incontro col sistema bancario, con la banca specifica che segnala, chiedendo, per esempio utilizzando l'istituto del saldo e stralcio, chiedendo di ottenere un pagamento più piccolo rispetto al valore nominale originale. E in questi anni se ne sono stati molti, pensiamo e consideriamo agli NPL, no? Ai non performing loan, che adesso stanno andando per la maggiore, che sono questi pacchetti di debiti per l'azienda e di crediti per il sistema bancario che si chiamano deteriorati. Essi vengono ceduti a società terze che sono specializzate in questo tipo di lavoro. È naturale che vengono ceduti a un prezzo minore e poi il recupero di questo importo verso l'azienda o verso la persona fisica lascia uno spazio, diciamo, di trattativa, beneficiando anche di un costo più piccolino rispetto al costo nominale. Però fino a quando che venga pagato per intero o che venga pagato una piccola parte, una parte comunque più piccolina, la segnalazione continua ad essere. Una volta fatto l'accordo si interrompe la segnalazione, perché l'accordo sana il debito, al di là dell'importo che viene pagato.
Certo, sì, mi pare di capire comunque che quando viene corretto l'errore o comunque risistemata la cosa, ci vogliano 30 giorni, cioè uscirà la prossima CR pulita. Ecco. Sì. È così oppure i tempi sono più lunghi?
Allora, non ci sono dei tempi tecnici precisi, o meglio, questo è un problema tecnico, esula da quello che uno ha nel proprio immaginario. Io oggi faccio l'accordo con la banca, quindi sano il debito, faccio un esempio, prendiamo un esempio mensile, siamo a giugno, non è che il primo di luglio già ottengo questa segnalazione che sparisce, scusatemi, che non avviene più la segnalazione. In realtà ci vogliono 2-3 mesi, a volte per motivi anche di, come possiamo dire, non celerità da parte del sistema bancario, possono anche trascorrere qualche mese in più, motivo per cui uno dei lavori che noi facciamo, una volta fatto un accordo di sanatoria di un debito, noi interveniamo per verificare che questa sanatoria porti anche il beneficio sulla centrale rischi del cliente, perché deve interrompersi questa segnalazione, come abbiamo detto, e se non avviene interveniamo immediatamente a sollecitare l'istituto di credito perché lo faccia. È chiaro che fatto l'accordo non basta un'email per risolvere tutto, ci sono dei percorsi fatti da Banca d'Italia che devono essere espletati da parte dell'istituto di credito. Ecco.
Pier Giacomo, mi pare di capire da un po' quello che dici, la banca ha delle lungaggini sue e il sistema magari è un po' tipo pachiderma, ha dei suoi tempi, sì. Però non è contro di te, cioè Mi sembra quasi, da quello che dici, che la banca sia la prima interessata a trovare una soluzione, o mi sbaglio?
Assolutamente così. Il sistema bancario, se non per specifici casi che però rientrano nel rapporto umano e di cui quindi non parliamo, perché se c'è un uomo crediti che ce l'ha con un'azienda, io non è che, però non è la norma, ecco, voglio dire, generalizzando, il sistema bancario non ha nessun interesse a mettere in difficoltà un'azienda, o meglio, nel momento in cui l'azienda, perché riesce a sanare un debito che era in difficoltà di pagamento, immaginiamoci un mutuo e ho saltato qualche rata perché sono stato in difficoltà, il consiglio che noi diamo è quello di immediatamente attivarsi per rinegoziare il mutuo. Cosa significa? Innanzitutto avvertire delle difficoltà in maniera preventiva, perché ci sono delle difficoltà a volte che sono stagionali o improvvise, che non erano prevedibili, ed è giusto, certo, che essendo un partner importante il sistema bancario e la banca, che venga avvertito. Dopodiché, stabilito questo, si può per esempio rimodulare la rata del mutuo, nel senso che si può dire: cara banca, aiutami perché io per alcuni mesi ho delle difficoltà, e si può fare una rimodulazione. La banca ha ovviamente l'interesse ad ascoltare, almeno poi se si è impediti per motivi commerciali, ok, questo è un altro discorso, ma ha tutto l'interesse perché, ricordo come ho detto prima, la banca vuole abbassare i rischi che corre nei confronti dell'azienda, e tra i rischi che corre è quello anche di avere un'azienda non performante nei pagamenti dei debiti che lei ha nei confronti dell'istituto. Quindi ha tutto l'interesse, non c'è una guerra, ecco. La banca molto più semplicemente non ti prende come cliente, come abbiamo detto, perché è molto rigida per paura di aumentare i rischi, ma te lo dice subito, ecco. Poi, certo, una volta che sei, certo, cliente, il suo interesse è quello di far sì che i soldi vengano poi restituiti nei tempi corretti o nei tempi stabiliti, ecco.
Certo, ci fai alcuni esempi? Perché quello mi ha stupito molto che in questi mesi che sono passati dalla nostra intervista, al di là del fatto che l'intervista, nonostante fosse un argomento molto diverso da quello che tratto di solito, mi ha colpito, diciamo, per due cose. Il primo è che ho come capito quanto è unita la parte finanziaria alla parte marketing, cioè un po' come se tu non riuscissi a fare il piano marketing se non guardassi anche i numeri, no? E quindi c'è questa stretta correlazione. Ma la cosa che mi ha colpito veramente di più è stato quante persone non abbiano proprio idea di che cosa sia e di quanto sia utile presidiare la centrale rischi, per cui non ci pensano o cercano di non guardarla perché hanno come un dolore, no? Ci fai alcuni esempi di situazioni che ti sono capitate e che hai visto, diciamo, di aziende che poi, controllando la centrale rischi, hanno avuto un beneficio?
Guarda, ti porto un esempio che è uno degli ultimi che abbiamo lavorati, perché fattemi passare il termine, è talmente paradossale che vale la pena essere raccontato per comprendere poi come è importante presidiare la centrale rischi. Un'azienda ha un classico debito nei confronti del sistema bancario da parecchi anni, ha interrotto la restituzione perché non ce la faceva finanziariamente ed è entrato in quelle forche caudine della segnalazione negativa, e poi la banca, l'istituto di credito, ha, correttamente o non correttamente, non entro nel merito, iscritto a sofferenza questa azienda all'interno della centrale rischi. Questo che cosa ha portato? Ovviamente che tutto il resto del sistema bancario ha chiesto il rientro degli affidamenti dell'azienda, come avviene normalmente, che più o meno tutti quanti sappiamo. L'azienda tempo dopo è riuscita a, con una trattativa, a saldare questo debito. Con l'istituto del saldo e stralcio ha saldato questo debito con soddisfazione di entrambe le parti, perché lui si è visto sanare la situazione e la banca ha eliminato, diciamo, dai suoi bilanci idealmente una situazione deteriorata. Perfetto. Peccato che da qui per lui era finita psicologicamente pesante, una situazione psicologicamente che non è solamente la parte economica che condiziona, è anche la parte psicologica che condiziona, questa condiziona veramente tanto. Quindi in questo caso l'azienda si è trovata sollevata perché ha risolto la problematica. In realtà di lì sono iniziate le sue problematiche ancora più gravi, perché intanto l'istituto non ha correttamente interrotto questa segnalazione, chiamiamola negativa, che faceva, che ogni mese stava già trasmettendo. In più, appena dopo l'accordo, questo suo credito deteriorato, quindi il debito che l'azienda aveva, è stato ceduto in uno di questi pacchetti di NPL, come dicevo prima, ad una società terza specializzata nel recupero poi del credito che l'azienda ha come debito nei confronti della banca. Cos'è successo? In realtà questo credito non esisteva più perché era stato saldato e sanato. La seconda banca, chiamiamola così, il secondo istituto che si premonisce di recuperare il credito, ha continuato a fare questa segnalazione negativa, quindi la segnalazione è sempre stata fatta all'interno della centrale rischi dell'azienda. Prima si chiamava con il nome della banca originaria, poi si è iniziato a chiamarsi con il nome del nuovo istituto che segnalava, tra l'altro di una cosa che non esisteva più. Ovviamente l'azienda ha continuato a non poter ricevere altro denaro per nuovi progetti, perché c'era sempre questa maledetta segnalazione negativa, fino a quando se ne sono accorti e hanno iniziato un percorso legale molto, molto severo. Certo. Ed entrambe le banche, quindi la banca originaria del che era proprietaria del credito prima e quella nuova che l'ha acquistato in deteriorato, hanno ammesso di aver sbagliato. Però il problema è che questo errore è andato sulla pelle dell'azienda, quindi della persona proprietaria dell'azienda, e non stiamo parlando di una cosa che in 15 giorni si è risolta, stiamo parlando di una questione che è sorta oramai da più di 2 anni. Quindi capite che tenere bloccato la possibilità di accedere al credito per un'azienda per oltre 2 anni, quando lui pensava di cominciare a respirare, diventa una situazione veramente pesante per l'azienda e psicologicamente. Adesso ho portato questo esempio per farvi comprendere come purtroppo il sistema bancario commette degli errori e tocca a noi andare a presidiarli immediatamente, perché le conseguenze sono sempre sulla nostra pelle, non sono mai sulla pelle dell'istituto di credito.
Certo, a me ha colpito tantissimo una cosa che mi hai raccontato chiacchierando insieme in una delle nostre telefonate, è quella che sempre più grandi aziende cominciano a chiedere copia della centrale rischi dei fornitori, specialmente dei fornitori strategici. Vorrei che tu la rispiegassi anche ai miei ascoltatori, perché credo che non ci sia non ci si accorge che questa roba parte dalle grandi aziende e arriverà a valanga, non so quanto ci metterà, ma anche alle piccole, per cui saremo valutati basandoci su quello, ecco.
Certo, allora
se puoi spiegarlo un po' meglio, ecco.
Rifacciamoci al mondo bancario. Come ho detto, il sistema bancario, il suo obiettivo è quello di abbassare i rischi che corre nei confronti della clientela o della potenziale clientela. Allo stesso modo l'azienda, ovviamente oggi l'azienda più grossa, più strutturata, cosa dice? Io mi sto affidando o mi dovrò affidare ad un nuovo fornitore oppure ad un nuovo potenziale cliente o anche a un cliente già attivo, e le stesse aziende fanno degli studi, chiamiamole due diligence, sul potenziale o attivo fornitore, sul potenziale e attivo cliente. Fanno delle due diligence scaricandosi i dati, quelli pubblici, no? Quindi bilanci, pregiudizievoli, dati del catasto, chiedono dei report commerciali alle varie società che si occupano di questi aspetti, che emettono dei voti di scoring o di rating addirittura, per poter calmierare questo rischio di un fornitore che all'improvviso chiuda e non mi fornisce più quel pezzettino della mia catena, della commessa, e quindi fa zoppicare tutta la commessa. Sempre di più cosa succede? Quando la grande azienda strutturata dice: ok, mi fornisci tutta una serie di dati, caro potenziale fornitore, facciamo l'esempio di un nuovo potenziale fornitore, oggi si comincia, perché come la banca sa che la centrale rischi ti dà una situazione rapida e veloce della situazione finanziaria dell'azienda, anche l'impresa ha capito che questo documento può essere interessante. Quindi cosa fanno? Chiedono una serie di dati dai bilanci o altri documenti dell'azienda e in più chiedono anche, guarda, inviami la centrale rischi che, essendo dati riservati, non possono chiedere in autonomia, ma devono far sì che sia il proprietario dei dati che li trasferisca.
Volontariamente,
nessuno glielo proibisce. E loro lo mettono all'interno dell'analisi, della due diligence che mettono. Questo è uno scenario che nel futuro si sentirà sempre di più, quindi come parafrasando, il bilancio di sostenibilità che oggi se ne sta parlando sempre di più, aziende più strutturate chiederanno la filiera dei loro fornitori di dargli elementi su quello che viene appunto chiamato il bilancio di sostenibilità. È lo stesso principio, ecco.
Sì, le aziende quando comunicano vedo sempre che sono molto attente alla loro reputazione. Beh, esatto. La centrale rischi è una componente della reputazione delle aziende, quindi mettere la testa sotto la sabbia e far finta che non esista dicendo mi fa dolore, non la voglio guardare, non ha molto senso. Ti vorrei chiedere l'ultima cosa e poi c'è un trucchetto perché ti voglio scucire un regalo. Innanzitutto, se siamo arrivati al termine della nostra chiacchierata, volevo chiederti quale consiglio daresti a chi è rimasto ad ascoltare ed è interessato a questi temi. La seconda cosa è se possiamo riproporre il regalo che abbiamo fatto l'altra volta, perché credo che ci siano molte più aziende che vogliono accedere alla loro centrale rischi e non sanno da dove iniziare. Quindi io prometto che metterò nelle note tutte le istruzioni che hai per fargliele scaricare gratuitamente questa centrale rischi, ma se tu gli potessi regalare una prima lettura, una chiacchierata con te, anche solo di mezz'oretta, per orientarli un attimo, io sarei contento, perché mi piace pensare alla centrale rischi come una parte di un'azione di marketing volta a far emergere la buona reputazione di un'azienda, ecco.
Sì, assolutamente. Ben volentieri qualsiasi ascoltatore o qualsiasi persona che vedrà l'intervista sui tuoi canali non hanno altro da fare che intanto scrivermi o chiamarmi se hanno già la centrale rischi in mano e se hanno voglia di trasmettermela, l'analizziamo insieme. Se non sanno come fare, siamo attrezzati, direi, più che mai per aiutarli a scaricarla dal sito di Banca d'Italia o tramite il modulo via PEC. Questi sono i due mezzi per cui la centrale rischi oggi può essere richiesta. A volte può sembrare per noi scontato e semplice, non per tutti lo è, per chi lo fa la prima volta potrebbero esserci delle situazioni che non dominano e quindi se hanno bisogno di aiuto le persone, assolutamente, con molto piacere lo facciamo. Quindi riproponi pure la possibilità di fare una chiacchierata per analizzare la centrale rischi. Il consiglio che do è il frutto e la conseguenza di tutte le parole che abbiamo fatto fino ad oggi. Credo che sia, direi, abbastanza chiaro che partendo dal primo presupposto, i dati sono di proprietà miei, quindi io azienda, io persona fisica, e non sono proprietà della banca né di Banca d'Italia. Se qualcuno manipola nel senso positivo, cioè nel senso che inserisce dei dati su un documento che è di mia proprietà, permettetemi, io vorrei conoscerli questi dati, perché mi sembra doveroso conoscerli. Dall'altra parte c'è anche l'aggravante, se vogliamo, che ogni mese si aggiornano questi dati, quindi ogni mese io devo aggiornare il mio sapere. Oltretutto per le aziende è uno strumento che può essere di appoggio proprio per il reparto finance, quindi l'amministrazione, la tesoreria, per il CFO. Sono documenti, è un documento che serve per andare a pareggiare alcune numeriche che hanno all'interno del loro mestiere, per verificare che siano corretti. Quindi il mio consiglio è: Banca d'Italia ha fatto dei grossi sforzi perché possa essere letta da tutti, essere a disposizione di tutti, approfittiamone, è un passaggio gratuito e quindi direi approfittiamone.
Sì, io metterò nelle note un bellissimo tutorial che voi avete realizzato per spiegare passo passo come si scarica la centrale rischi. L'invito che faccio io è: Tenete conto che quando portate la centrale rischi in banca insieme alla documentazione per finanziare i vostri progetti, le vostre espansioni di azienda, date un messaggio che è parlate la lingua delle banche e le banche lo
Esatto.
apprezzano tantissimo. Quindi, diciamo, abbandonare, quel pudore che c'è nel parlare della centrale rischi, ma prenderla e padroneggiarla perché è uno strumento molto importante che vi aiuterà tantissimo.
Volevo dare trasmettere uno scrupolo che mi è venuto nella chiacchierata che abbiamo fatto. La centrale rischi esiste se io ho un debito superiore a 30.000 euro, quindi o uguale o superiore a 30.000 euro nei confronti di almeno un istituto di credito, perché non vorrei influenzare in maniera errata i tuoi ascoltatori pensando che tutti quanti siamo iscritti all'interno della centrale rischi, ma in realtà solamente se abbiamo dei debiti sopra i 30.000 euro. Quindi se io ho un mutuo di casa che ho ancora 10.000 euro da pagare, non avrò la segnalazione mensile dentro la centrale rischi. Ecco, lo dico perché non vorrei poi creare delle aspettative sbagliate.
No, no, hai fatto benissimo a precisarlo. Io ti ringrazio per il tempo che ci hai dedicato. Abbiamo approfondito un argomento che secondo me è così poco conosciuto che non è mai abbastanza. Ecco, grazie, grazie davvero.
Grazie a te, grazie a tutti gli ascoltatori e sempre complimenti per il tuo podcast e il tuo video podcast che è veramente tanto tanto interessante. Alla prossima. Ciao,
Grazie mille, a presto.
ciao, ciao.
Un sincero ringraziamento a Pier Giacomo Drappero e a tutti gli amici di Acris per le preziose informazioni che hanno voluto condividere con noi. Gli appunti sono tutti al solito posto su merita.biz/298, episodio 298. Ti ricordo solamente che se vuoi continuare a vedere questo tipo di contenuti, beh, ti suggerisco di premere subito subscribe sulla piattaforma, quella che più ti piace, in modo da non perdere nessuna delle prossime puntate. Bene, è davvero tutto per oggi. Io sono Giorgio Minguzzi e questo è Merita. Ciao!